Il segno di una resa invincibile. Era un uomo così dotato da mirare con inaudita precisione al cuore del nulla. Le orme della sua storia costeggiano, si intersecano e si sovrappongono alle nostre, quelle del gruppo, lo stesso che potete vedere in questa vecchia foto. Lui, Michele, il primo a sinistra, gli altri siamo Sandro, Lella e me. Lella era contemporaneamente la ragazza di Sandro e quella dei miei sogni. Ha scattato? Non lo so. Di questo passo dovremmo usare il flash. Ci penso io, state fermi. Fatto, ora scatta. Fatemi posto che arrivo. Autoscatto di merda. Chissà se un giorno, riguardando queste foto, ci riconosceremo. No, naturalmente, il tempo ci cambierà. Saremo orribili e tu, caro il mio filosofo, sarai completamente calvo. La fotografia era tutto per noi. I rari quattrini erano sinonimo di rullini, acidi, carta per stampare. Di giorno ce ne andavamo in giro alla ricerca di soggetti e le nostre notti erano colorate dal rosso della camera oscura. Ma per quanti sforzi facessimo, Michele era il migliore. Aveva un paio di marce in più, semplicemente, e le nostre lacune diventavano abissi se si aggiungeva la sua umiltà. Pure quando cominciammo a cercare di trasformare questa spropositata passione in lavoro, egli non se ne dette per inteso. Non che fosse ricco, tutt'altro, ma il denaro sembrava non interessargli. Se superficialmente cercammo di convincerlo a venderlo, nel fondo eravamo rassicurati dalla mancata competizione con quel temibilissimo rivale. Non è quindi strano se non riesco a ricordare nulla senza l'aiuto delle fotografie. Egli è qui, nella mia anima, ma se cerco di mettere a fuoco l'immagine. Stavamo crescendo, Sandro si beccò l'epatite e stette un mese e passo in ospedale. Fu in quel periodo che per la prima volta andai a letto con Lella. Mi trovavo a letto con la donna che tanto avevo desiderato e provavo solo rancore e insoddisfazione. Mi dicevo se quella era amore, allora era solo un atroce inganno, una carota lasciata penzolare sul naso degli idioti. Quando Sandro si fu ristabilito, le cose tra lui, Lella e me cambiarono. Michele era un po' che non si vedeva, così andammo a trovarlo. Nella stanza di Sadorne fredda si rise delle storie più stupide. Michele stette al gioco finché mi parve astrarsi totalmente. Cercai di incontrare il suo sguardo, ma egli appariva assorto in un qualche pensiero doloroso e per rispetto portai il bicchiere alle labbra e mi unii alla banalità dei discorsi. Ci incontrammo ancora, egli era sempre più stranito e chiuso e duro e sofferente. Naturalmente anche gli altri si accorsero del mutamento, per quanto Michele cercasse di nasconderlo, e questo tentativo ce lo rendesse ancora più caro. Ci riunimmo in segreto per parlarne, ma vennero suggeriti rimedi così grevi che finii con l'irritarmi. Infine, cosa proponi? Non lo so. Se Michele attraversa un momento difficile, dobbiamo stargli più vicini del solito, in fondo. Cosa sappiamo di lui? Niente. La verità insita in quelle parole mi agghiacciò. La sua presenza schiva ed essenziale impediva di conoscerlo. L'accordo produsse i suoi effetti e tuttavia quell'improvviso eccesso di generosità appariva stonato e pressoché ridicolo. Non avvertì all'altruismo come eravamo, finimmo col portarci ampollosamente senza costrutto alcuno. E d'altro canto, se noi non eravamo abituati a dare, Michele non era in grado di ricevere. Così quell'affanno risultava vano e umiliante per tutti. In un parco pubblico ci imbattemmo nella carogna di un gatto impiccato. oscillava lievemente nell'aria gelata, l'afferrai per le rampe posteriori per fermare il momento e lo fotografai. Fu allora, scorgendo nei suoi occhi quell'ostinata indifferenza, che ebbi paura. Avrei voluto scuoterlo, dirgli qualcosa, ma mi limitai ad esaurire con rabbia il rullino, con nelle viscere l'atroce certezza che Michele avesse ormai sposato da tempo l'idea del suicidio. Fu una scoperta orribile, ne parlai agli altri. Ma perché? Credevo di sapere il perché, per quel contatto fervido con la natura umana che lo rendeva capace di comprendere la vostra essenza più intima, senza recarvi alcun dolore e fastidio, per quella sensibilità vana ed esasperata che lo faceva soffrire di tutto, come d'amore. Se almeno il suo destino gli avesse concesso di lasciare dietro di sé una traccia, un segno, se si fosse imbattuto in un animo affine d'artista, che ritraendolo gli potesse sgravare il fardello, invece niente, niente. Persino le sue foto non la rappresentano, ed evocare le sue parole è impresa ridicola, e la farsa continuava. Gli facevamo cerchio intorno, così come delle colline possono circondare il vento. Ci fu una scissione tra noi. Lo scopo di Sandro e Lella era quello di impedire il suicidio. Il mio quello di scavare un segno. Gli altri apparivano patetici e grossolani, con le loro goffe misure precauzionali, come se si potesse davvero impedire ad un uomo di andarsene. Divenni la sua ombra, lo guardavo radersi, vestirsi, dormire, mangiare, e più lo osservavo, più mi dicevo che un simile essere non poteva non lasciare un segno. E infine accadde, una mattina, lo ritrovai morto nel suo letto, ma fatto straordinario non si era ucciso. Il medico dichiarò che semplicemente il suo cuore si era fermato. Se ne andò così, per un insulto cardiaco all'età di 28 anni. Osservando la sua foto sulla tomba, mi chiesi se il cuore fosse davvero un muscolo involontario e se quella morte non fosse il segno di una resa invincibile. Fine.